Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Allora, prima di tutto un po' di notizie. Per quelli che hanno partecipato ieri alla riunione, all'assemblea senza voto, era un'assemblea, diciamo così, per coordinare un pochettino i soci, abbiamo creato una chat. Non è ancora la chat dedicata ai soci, però è un broadcast, una chat WhatsApp in cui metteremo tutte le informazioni chiaramente dedicate ai soci relativi all'andamento dell'associazione. Questo, ripeto, non soltanto per i soci, i non soci, associatevi se volete sapere cosa stiamo facendo. Associatevi, che è sempre cosa buona e giusta. Seconda cosa, oggi ho registrato con Francesco Cancellato sull'inchiesta molto bella fatta da Fanpage sui sistema di compravendita, diciamo così, di certificazioni per la scuola. Il video lo troverete durante il weekend. Nel frattempo ci sarà una seconda puntata dell'inchiesta che verrà presentata dopodomani da Francesco Cancellato. Credo che sia un video estremamente interessante che ci consente di capire come va l'Italia, come funziona l'Italia, come funziona se volete un pezzo d'Italia. Poi durante il video troverete tutte quante le indicazioni, a quale pezzo mi riferisco, chiaramente quello relativo alla scuola, ma anche in generale quello relativo a un problema sistemico del paese Italia in cui, diciamo così, certe pratiche che sembravano essere appartenere a tempi andati, invece sono ancora molto presenti. Comunque, estremamente interessante, mi raccomando, durante il weekend avrete tutte le informazioni su questo video, poi il video sarà disponibile. Allora, Lino Milita, iscriviamoci all'associazione, mettiamo like e condividiamo. E anche quello che dice Massimiliano, che ieri partecipava alla riunione soci, aiutateci a condividere sulle vostre pagine social i contenuti di Liberi Oltre. Ci date veramente una grossa mano. Ecco, questo è un pensiero rivolto non soltanto ai soci, ma anche a quelli che sono semplicemente follower dell'associazione e delle nostre produzioni. Poi altre novità arriveranno. Allora, avevo pensato stasera in realtà di parlare della vicenda Montepaschi Mediobanca, che comunque è importante e che ha dei risvolti non soltanto finanziari, ma anche politici. Lo farò forse verso la fine di questa puntata, però poi a un certo punto ho dovuto cambiare idea perché è arrivata la notizia della iscrizione al registro degli indagati di Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e Nordio. E credo che questa notizia travolga un pochino tutte le altre. D'altra parte la questione Monte dei Paschi di Siena, poi lo dirò, secondo me si sta sgonfiando, ma poi vi dirò per quale motivo, come la vedo io e come si sta sgonfiando. Quindi, nel mentre che ci prepariamo a questa puntata di Daily Spot, io mando, come al solito, in onda la nostra sigla. Dopodiché parliamo di Giorgia Meloni, Piantedosi, Nordio, l'iniziativa di questo PM di iscrivere nel registro degli indagati i tre ministri e quali sono le ripercussioni, che cosa significa, a mio modo di vedere, questa vicenda. Intanto non trovo il video, la sigla della campagna associativa, perché abbiamo troppe sigle, qualcuna la dobbiamo cambiare. Ci vediamo fra 52 secondi. aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, sapete che farei? Io vi farei vedere l'intervento di Giorgia Meloni, perché secondo me l'intervento di Giorgia Meloni, al di là della vicenda giudiziaria, credo che sia molto interessante, perché per chi vuole andare oltre gli atteggiamenti, le smorfie, anche l'apparente serenità di Giorgia Meloni ci dice molto. Quindi io faccio partire il video, lo mettiamo in questo modo, sono 2 minuti circa, quindi si può gustare.
Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, presumo a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi. Ora i fatti, ne abbiamo parlato in questi giorni, sono abbastanza noti. La Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi. Questa è la ragione per la quale la Procura di Roma oggi indaga me, il sottosegretario Mantovano e 2 ministri. Allora, io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura.
Bene, allora, dicevo, Giorgia Meloni ci dice molto più di quanto probabilmente dovrebbe dire. Giorgia Meloni fa 4 affermazioni, ma ci concentriamo sulle prime 3 che sono secondo me significative. La prima cosa che dice è che questa iniziativa sono abbastanza curioso di sapere da Mattia. Ecco, stasera sono un pochino più rilassato rispetto a ieri perché ho qualche minuto in più, il tema è meno sensibile, diciamo così. Vorrei sapere se Mattia si riferisce alle cose che sto per dire io che non ho ancora detto. Non vorrei sapere in che cosa le mie cose, le mie considerazioni che ho appena detto differiscono da quelle di Marco. Magari se mi puoi spiegare, Mattia, te ne sarò grato. Allora, Giorgia Meloni dice, intanto fa un riferimento alla procura che è la stessa che è stata protagonista del processo a Salvini, che è finito in modo così disastroso. Quindi di fatto Giorgia Meloni fa questa considerazione fondamentalmente per delegittimare la procura. La cosa non è bella in assoluto, anche se ci siamo abituati al fatto che magistratura e politica, tutta la politica, tutta la politica in generale, quindi senza colorazione di parte, senza connotazione fra politica di governo, politica di opposizione e così via, hanno questo modo molto triste, molto fastidioso, molto poco da Stato di diritto di farsi la guerra, anche solo verbale. Quindi Giorgia Meloni parte con una delegittimazione della magistratura, nello specifico di quella procura, diciamo che non è particolarmente elegante, ma ripeto, ci siamo abituati almeno dai tempi di Tangentopoli, e per cui non ci stupisce più di tanto. Resta un pochettino il fastidio, almeno in chi vi sta parlando, per due poteri dello Stato che continuano, alla faccia della separazione dei poteri stessi, continuano a farsi la guerra e a sembrare due tifoserie avverse. La seconda considerazione che fa Giorgia Meloni, se vogliamo, è ancora più inelegante, perché Giorgia Meloni, nel fare riferimento alla presunta denuncia che avviene da un avvocato che sarebbe vicino alle posizioni di sinistra, perché in quanto già collaboratore di Romano Prodi, quindi c'è ancora una volta una sorta di etichettatura di avversione politica. Io non so se le cose stanno così, può essere anche che stiano così, ma la cosa non mi piace, direi la stessa, userei le stesse identiche parole a parti invertite. Tenta in questo modo di delegittimare questa iniziativa, dandole appunto una coloritura di carattere politico. Sono gli avversari che, come al solito, non potendomi sconfiggere in altro modo, tentano la via della magistratura. La magistratura che, guarda caso, sarebbe rossa. Il che è perfettamente possibile, io non sto dicendo che non sia possibile, anzi, se avrete la pazienza di ascoltarmi fino alla fine, vedrete che io credo che ci sia anche questo particolare. Poi in questa affermazione Giorgia Meloni fa un passaggio che francamente, quello lo trovo sinceramente fastidioso. Giorgia Meloni dice: questo signore, già avvocato di mafiosi, camorristi, delinquenti della peggior specie, e quindi tentando una sorta di delegittimazione personale, quando sappiamo che nella professione forense il diritto alla difesa, e quindi tranne i casi in cui un avvocato rinuncia all'incarico, il diritto alla difesa spetta anche ai criminali della peggior specie. E gli avvocati non si possono sottrarre al difendere i loro clienti, sempre in un'ottica naturalmente di deontologia professionale, ma la deontologia professionale degli avvocati prevede anche che vengano difesi e venga garantita la miglior difesa possibile anche ai peggiori criminali. Quindi qui c'è un'altra etichettatura molto fastidiosa che fa la Meloni. Questa persona che avrebbe presentato denuncia non sarebbe credibile, in quanto sarebbe stato difensore di Buscetta, Brusca e altri delinquenti mafiosi. È una, ripeto, coloritura che trovo estremamente fastidiosa, estremamente urticante. Una coloritura che qualunque altro esponente del governo, diciamo con una, magari in altri tempi, ma soprattutto con uno standing diverso, non si sarebbe mai permesso di fare. E queste sono le due, come dire, le due excusatio non petita scelte da Giorgia Meloni. Ce n'è poi una terza, che è una balla, è una bufala, e cioè la bufala secondo la quale la Corte Penale Internazionale non avrebbe trasmesso al ministro Nordio, così come previsto dalla legge, la richiesta di arresto. Questa circostanza, ne abbiamo già parlato, è stata smentita dagli atti che sono disponibili e che sono stati messi a disposizione da diversi giornali, ma primo fra tutti mi piace ricordare che averli messi a disposizione è stato proprio il nostro Marco Bellandi Giuffrida, e sono stati smentiti anche da un'altra circostanza, ovvero quella in ragione della quale la Corte Penale Internazionale il 20 di dicembre, il 20 di gennaio sollecitava una risposta da parte del ministro Nordio che non è mai arrivata. Corte Penale Internazionale, ribadendo che aveva seguito la procedura prevista dalla legge, sollecitava una risposta da parte del ministro Nordio. Quindi Giorgia Meloni mente. È la stessa menzogna che Matteo Piantedosi ha portato in Parlamento. Avevo parlato, addirittura avevo detto il giorno prima che sicuramente avrebbero inventato una supercazzola, l'avevo definita, cioè un dire tutto per non dire niente, ma sostanzialmente un dire tutto per non dire niente per giustificare la scelta che evidentemente è stata politica di liberare Al-Masri, questo personaggio losco, e di riportarlo alla Libia, scarcerarlo, quindi venendo meno ad un dovere che è previsto dalla nostra adesione, dalla nostra ratifica del Tribunale Penale Internazionale, e di riportarlo, rilasciarlo libero alla Libia. C'è anche un'altra cosa, al dire la verità. Giorgia Meloni dice anche che hanno deciso, data la pericolosità dell'individuo, a questo punto la pericolosità dell'individuo è presunta, hanno deciso, come si fa in questi casi, dice, di riaccompagnarlo in Libia. Io ho già detto, mi sono già espresso sul fatto che la cosa meno interessante e, se vogliamo, anche meno scandalosa di tutta questa vicenda, che ha degli elementi scandalistici, è proprio l'ultimo pezzo, cioè l'aver accompagnato con un volo di Stato questo signore a Tripoli. Qui sono i fatti. Quindi Giorgia Meloni utilizza la solita retorica, che non è priva di fondamento, della battaglia politica che viene spostata nelle aule di tribunale. Non avrebbe dovuto farlo, secondo me, però, come dicevo prima, siamo un po' abituati a vederlo fare molto spesso. E in secondo luogo ribadisce una cosa che è falsa. Ora, che i politici, anche con responsabilità importanti di governo, dicano cose false sarebbe di per sé, secondo me, uno scandalo sufficiente a giudicarli male. Ma anche qui ci stiamo abituando. Siamo un pochino assuefatti alla circostanza che i politici raccontino menzogne. Tanto non pagano mai, e se vogliamo proprio dirla tutta, probabilmente hanno anche ragione a fare così, perché se non pagano mai la responsabilità delle bugie che dicono, evidentemente fanno bene i loro calcoli e sono bravi a difendersi con le bugie e con le menzogne. Però, ripeto, vengono votati, vengono sannati, vengono esaltati, hanno le loro brave tifoserie che difenderebbero a qualunque costo, e anche quelli che non sono tifosi spesso e volentieri li difendono, anche se non sarebbe il caso di farlo. Quindi, da un punto di vista di trade-off, i politici fanno bene a mentire con tanta frequenza e con tanta nonchalance. C'è poi l'altra considerazione. L'altra considerazione è politica tout court, ovvero questa vicenda, che ripeto ha dei tratti estremamente seri ed importanti e pesanti, che riguardano i nostri rapporti con la Corte Penale Internazionale. Ne ho già parlato. Ho parlato di Nordio che non fa nulla, ho parlato del governo tutto che difende il non fare nulla, anzi decide insieme al Nordio la scarcerazione. Ho parlato anche del ministro degli esteri Tajani, che pronuncia una frase che secondo me meriterebbe di essere sottolineata maggiormente, e cioè la Corte Penale Internazionale non ha la verità in tasca, non ha la verità in bocca. Questa frase è gravissima. Dicevo, c'è l'altra però questione, e c'è il fatto che se la sinistra, come è probabile, tenti ancora una volta la strada dell'azione della magistratura, io non ho letto ancora le reazioni, non ho avuto il tempo di leggere le reazioni di Eli Schlein, di Giuseppe Conte, di Fratoianni e così via, le leggerò eventualmente domani. Ma se la sinistra pensa che in questo modo si possa contrastare Giorgia Meloni in particolare, ma in generale tutto questo governo di centrodestra, ecco, Giorgia Meloni può dormire sonni tranquilli non soltanto fino al 2027, ma probabilmente anche oltre. Perché l'assenza di idee e l'appoggiarsi, il sostenere soltanto, diciamo così, le ragioni dell'ordine pubblico, le ragioni dei comportamenti istituzionalmente non adeguati da parte della sinistra sono la migliore assicurazione che Giorgia Meloni, lo vedrete, resterà saldo al posto e non verrà scalfita per nulla da queste vicende, così come non è stato scalfito per nulla dalle vicende giudiziarie Matteo Salvini. Matteo Salvini, se viene scalfito da qualche vicenda, viene scalfito nella sua posizione di segretario della Lega dalle cazzate che combina, dallo scavalcare responsabilità nei confronti dei suoi, in particolare dei governatori locali, non certo dal processo in cui è stato coinvolto. Tutte queste attività, che a volte sono giuste, sono legittime, altre volte sembrano, appaiono forzate, a me in questo caso il reato di favoreggiamento mi sembra una enormità, così come mi sembrava un'enormità l'accusa di sequestro di persona nei confronti di Salvini. Un pochino diverso il discorso relativo al peculato, però anche qui mi sembra che ci sia una discreta forzatura. Ecco, tutte queste cose non fanno altro che ancorare, anzi imbullonare Giorgia Meloni al posto alla presidenza del Consiglio. Se questa è l'unica cifra che il PD e in generale il centrosinistra pensa di poter utilizzare nei confronti di Giorgia Meloni e degli altri esponenti di spicco del centrodestra di governo, ripeto, il centrodestra di governo purtroppo può tranquillamente governare o sgovernare per i prossimi anni senza che nessuno insidi quella posizione. Mi sembra abbastanza evidente, ci sono evidenze anche storiche recenti che ci dicono questo. Resta per il fatto che appunto Giorgia Meloni non abbia che poi c'è questa contraddizione abbastanza clamorosa, no? Di una Giorgia Meloni estremamente istituzionale quando va all'estero, ma estremamente capobanda e capotifo quando è in Italia. Quindi Giorgia Meloni purtroppo, dico, può dormire sonni tranquilli. Direi purtroppo anche a parti invertite, non ci trovo nulla di serio, nulla di intelligente, nulla di progressista o di illuminato anche nel centro-sinistra. E continuo a meravigliarmi per il fatto che il consenso attribuito ad Eli Schlein e al Partito Democratico continui a restare abbastanza, abbastanza in alto. Vediamo un attimo cosa dice. Rispondeva. No, vabbè, scusate. Stavo cercando di capire che se questi commenti si riferissero a quello che ho detto. No, però non. La chat parlava. Si confrontavano. Una cosa mi piace molto, come ho detto tante volte, che la chat si confronti. Gino dice, infatti, gli unici protagonisti di questa serie distopica sono i politici di destra. L'opposizione funge da figurante, anzi, rientra nella scenografia. Ottima, ottima metafora, Gino. La condivido totalmente. La sinistra fa da scenografia e tutto il resto viene fatto dai politici di destra o di centrodestra, che dir si voglia. Ah, ok, Sgulmar, sì. Ok. Sì, grazie. E allora ero malinteso, mi scuso Mattia, mi scuso. Quindi questo per quanto riguarda Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Per quanto riguarda Monte dei Paschi di Siena, sarò rapidissimo. Io vi invito a leggere chi ne ha scritto e ne ha parlato in questi giorni. Penso a Stefano Feltri o a Mario Seminerio. Magari uno dei prossimi giorni, appena trovo un po' di tempo, fra le tante cose che sto facendo, invito Mario a parlarne. Ci sono due elementi nella vicenda Monte dei Paschi di Siena che secondo me vanno sottolineati. Il primo elemento è il fatto che Monte dei Paschi di Siena, che viene da un ventennio circa di disastri di tipo finanziario e di disastri gestionali, salvato a caro prezzo dal denaro pubblico e quindi dal denaro nostro, tenta un'OPA, anzi un OPS, con Mediobanca che capitalizza circa due volte la propria capitalizzazione di borsa. È un'operazione rituale. È strano, qualche volta è successo che soggetti piccoli tentassero operazioni di acquisizione di soggetti più grandi. Normalmente dovrebbe essere il pesce grande a mangiare il pesce piccolo, talvolta nella finanza succede il contrario. Di solito quando succede le cose non vanno particolarmente bene. Prima considerazione. Seconda considerazione, il fatto che Monte dei Paschi e Mediobanca non hanno nulla in comune nel loro modello di business, ed è anche difficile ipotizzare un modello di business che li faccia confluire. Sono veramente due mondi totalmente separati e diversi. Terza considerazione, ci sono due soggetti che siedono nel consiglio di amministrazione di entrambi, che sono azionisti di riferimento di entrambi i soggetti che stanno tenendo le fila di questa tentata operazione, che sono Del Vecchio, gli eredi Del Vecchio e il gruppo Caltagirone. Entrambi questi soggetti hanno un interesse evidentemente concordante a determinare le sorti del vero pesce grosso della finanza italiana che si chiama Generali. Ora, se Monte dei Paschi capitalizza circa 7 miliardi e mezzo, Mediobanca capitalizza circa 14 miliardi, Generali capitalizza 45 miliardi. Il pesce grosso, la preda grossa, sarebbe Generali, in particolare non soltanto non il pacchetto di controllo, perché Generali è una public company per fortuna, ma comunque l'azionista di riferimento di Generali, che è appunto Mediobanca. Quarta ed ultima considerazione, qui sarò un pochino complottista, ma credo di potermelo permettere perché un pochino il mondo della finanza, anche se non lo frequento più da anni, lo conosco, e cioè che l'operazione è stata benedetta da esponenti del governo. Monte dei Paschi ha come azionista principale ancora il MEF, i soldi nostri. Quasi il 12% delle azioni di Monte dei Paschi sono ancora in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non vorrei che dietro tutta l'operazione coordinata fra Del Vecchio e Caltagirone e con la benedizione del MEF, con la benedizione di questo MEF, quello a guida Lega, abbia come obiettivo finale il controllo di un pesce medio grande, che è Mediobanca, da parte del governo, e di un pesce molto più grande, un vero asset della finanza italiana, che è Generali. Ecco, non sia mai accada che il MEF, attraverso due azionisti peraltro privati come Del Vecchio e Caltagirone, abbia intenzione di mettere i piedi e anche qualcosa in più in una società che peraltro conosco bene, perché io ho iniziato la mia carriera professionale alcuni decenni fa lì dentro, in generale, che al netto di tutto ciò che si può considerare, è da sempre una sorta di salotto buono della finanza, intesa ad large finanza, perché ci sono assicurazioni, ci sono banche, ci sono apporti finanziari, c'è il risparmio gestito e così via, e anche fondi pensione, e anche importanti proprietà immobiliari. Ecco, non vorrei che la benedizione del governo sia una sorta di tentazione da parte della mano pubblica di mettere un piede e anche più di un piede all'interno di una public company che tutto sommato funziona bene e rappresenta un asset importante strategico, che è importante e strategico proprio perché è indipendente. La mia preoccupazione è questa. Dietro l'operazione credo che ci siano gli appetiti della politica, che una volta per bocca della sinistra diceva abbiamo una banca, e adesso per bocca della destra dice in sostanza vogliamo avere una banca, cosa peraltro non nuova. Va bene, sì, ho il viso stanco stasera, sono giornate che vi raccomando. Mauro invece dice che una buona cera, mi vede in gran forma, lucido e impeccabile analisi. Io ti ringrazio tanto, Mauro. Grazie davvero per i complimenti. Non fate i complimenti a me, fate i complimenti al gruppo di Liberi Oltre, che sta facendo un lavoro veramente molto prezioso. Io vi lascio perché adesso, mentre ceno, devo fare la riunione di direttivo. Quindi vi auguro una buona serata, ci vediamo di sera, e intanto rimando il video della campagna associativa. Ciao a tutti, ciao! Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.